Paragrafo 2. Napoleone conquista l'Europa e crea un impero. Dal direttorio al consolato. Dopo il crollo delle repubbliche sorelle, i confini della Francia erano di nuovo esposti agli attacchi della coalizione antifrancese, mentre il direttorio, di fronte alle nuove difficoltà, si mostrava debole e diviso. Ma nell'ottobre del 1799, sfuggendo alla sorveglianza della flotta inglese che controllava il Mediterraneo, Bonaparte abbandonò l'Egitto e sbarcò in Francia, dove fu accolto come un trionfatore. Molti vedevano in lui, per le sue doti militari e per la sua popolarità, l'uomo forte di cui il paese aveva bisogno per ristabilire l'ordine e la sicurezza. Il 9 novembre, 18 Brumaio, con il sostegno dei soldati della Guardia, Bonaparte sciolse il direttorio e impose un nuovo governo, detto consolato, e formato da 3 consoli. Fu un vero colpo di Stato, perché veniva rovesciato con la forza un governo legittimo, ma il popolo approvò ugualmente la nuova Costituzione, che attribuiva al primo console, cioè Bonaparte stesso, poteri quasi dittatoriali, fra cui l'intero potere esecutivo e il diritto di proporre leggi. La riorganizzazione della Francia. Divenuto padrone quasi assoluto della Francia, Bonaparte si impegnò a riorganizzare il paese e a restituirgli stabilità. Al periodo fra il 1800 e il 1805 appartengono infatti le principali riforme da lui operate. Sottopose l'intero territorio al controllo del governo centrale, nominando un gran numero di rappresentanti del governo, i prefetti, presenti in ogni regione. Riformò l'istruzione pubblica, istituendo o riorganizzando scuole superiori e licei, destinati a preparare il futuro ceto dirigente alle carriere amministrative e militari. Cercò di modernizzare finanze e commerci, fondando a Parigi la Banca di Francia, 1800, la prima banca di Stato, e qualche anno più tardi mise in circolazione nuove monete, come il franco d'argento e il napoleone d'oro. Nel 1801 concluse con il Papa un concordato, cioè un accordo che gli garantiva l'appoggio della Chiesa e restituiva alla Francia la pace religiosa dopo i contrasti dell'età rivoluzionaria. Il Codice Napoleonico. Ma la più importante fra le opere di pace fu il Codice Napoleonico, una raccolta di leggi emanata nel 1804 e divenuta poi fonte di diritto per un gran numero di paesi, non solo europei. Il Codice confermava le principali conquiste della rivoluzione, come l'uguaglianza di tutti davanti alla legge e l'abolizione dei diritti feudali. Inoltre si preoccupava di proteggere il diritto di proprietà, che stava a cuore ai ricchi borghesi, e regolamentava il diritto di famiglia, assegnando al padre e al marito un ruolo predominante. Napoleone imperatore. Contemporaneamente, Napoleone riprese il comando delle operazioni di guerra contro le potenze della seconda coalizione. Nella primavera del 1800 passò il valico del Gran San Bernardo, ancora coperto di neve, con un'armata di 60.000 uomini e a Marengo, in Piemonte, batté gli austriaci che furono costretti a chiedere la pace, 1801. In Italia rinacque la Repubblica Cisalpina, ribattezzata nel 1802 Repubblica Italiana. Nello stesso anno, con la pace di Amiens, uscì dalla guerra anche l'Inghilterra, unica potenza rimasta in armi. Forte dei successi militari, Bonaparte si fece nominare console a vita, 1802, con il diritto di scegliere il proprio successore e nel 1804 imperatore dei francesi. La cerimonia dell'incoronazione si svolse a Parigi, alla presenza di Papa Pio VII, ma Napoleone, per sottolineare che non riconosceva al pontefice alcuna superiore autorità, gli tolse di mano la corona imperiale e se la pose sul capo da sé. Nel 1805 la Repubblica Italiana fu trasformata nel Regno d'Italia, di cui Napoleone fu re. Viceré divenne il figlio adottivo, Eugenio Beauharnais. Da allora Napoleone trattò l'Italia come fosse una proprietà della famiglia imperiale. La sorella Elisa divenne duchessa di Lucca, la sorella Paolina duchessa di Guastalla. Il regno di Napoli, da cui erano stati scacciati i Borboni, fu assegnato prima al fratello Giuseppe, poi al cognato Gioacchino Murat. La conquista dell'Europa. Tuttavia, nonostante i trattati del 1801 e del 1802, la pace era in pericolo. A Napoleone non bastava aver rinforzato i confini naturali della Francia, le Alpi e il Reno. La sua fama aveva bisogno di azioni clamorose ed egli meditava la conquista dell'intera Europa. Le grandi potenze sconfitte, dal canto loro, cercavano una rivincita. Così nel 1805 la guerra riprese. Nel corso di 4 anni si formarono ben 3 coalizioni antifrancesi, mentre Napoleone, alla testa di un grande esercito di centinaia di migliaia di uomini, percorreva l'Europa passando di successo in successo. Ad Austerlitz, nel 1805, riportò una sfolgorante vittoria sull'esercito austro-russo, guidato dagli imperatori di Austria e di Russia, battaglia dei 3 imperatori. Nel 1806 pose fine all'esistenza del Sacro Romano Impero, sorto nel 961, e occupò Berlino. Nel 1808 invase, con un pretesto, la Spagna e nel 1809 entrò a Vienna. Il controllo francese sull'Europa fu rafforzato da una nuova alleanza con la Russia e dal matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d'Asburgo, figlia dell'imperatore d'Austria. Egli la sposò nel 1810, dopo aver divorziato dalla prima moglie Giuseppina, ed ebbe da lei l'erede tanto desiderato, al quale fu dato il nome di Napoleone e il titolo di Re di Roma. Imparo a leggere un dipinto propagandistico. Nel quadro Incoronazione imperiale nella chiesa di Notre-Dame, impressionante per le dimensioni, 10x6 metri, il pittore Jacques-Louis David, uno dei maggiori interpreti della grandiosità dell'impero napoleonico, rappresenta Napoleone nel momento in cui sta per porre la corona sul capo della moglie Giuseppina, dopo essersi incoronato imperatore di propria mano. Tutto nel quadro celebra il potere e la gloria di Napoleone. Il rito nella cattedrale di Notre-Dame è solenne, le vesti dei presenti sono sontuose. Napoleone, in piedi sui gradini dell'altare al centro del quadro, domina la scena e ben 191 personaggi, fra marescialli, ambasciatori, prelati e parenti, si affollano intorno a lui. Il Papa Pio VII, successore di Pio VI, ha una funzione marginale. Non è lui a incoronare l'imperatore. È un volto assorto e rassegnato, ma la sua presenza è necessaria per legittimare il rito. Proprio per dare più valore alla cerimonia, il pittore vi ha rappresentato anche persone che sicuramente non erano presenti, ad esempio la madre dell'imperatore, in urto con Giuseppina, l'ambasciatore austriaco, avversario politico di Napoleone, e l'ambasciatore turco di fede musulmana. Napoleone fu fra i primi a comprendere l'importanza delle immagini come strumento per colpire gli animi e le usò sistematicamente, fin dalla prima campagna d'Italia, a fini di informazione e di propaganda. Questo quadro, commissionato da Napoleone a Jacques-Louis David, pittore ufficiale dell'impero, richiese 3 anni di lavoro e fu ripetutamente ritoccato per ordine dello stesso imperatore.